State ascoltando SBS Italian.
Il giro intorno al mondo in bicicletta, passando per il nord, il Sud America, l'Australia, l'Asia, per poi tornare in Italia. Un viaggio davvero epico, quello intrapreso da Gennaro Sposato, ragazzo calabrese che si sta apprestando a compiere un'altra tappa di questa impresa che lo porterà da Melbourne fino a Darwin, passando per Adelaide. Un viaggio che, come sentiremo, intraprenderà anche in compagnia di una ragazza di nazionalità canadese. Per parlare di questa leggendaria avventura, noi diamo il benvenuto a Gennaro Sposato. Gennaro, benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
Ciao, ciao a tutti.
Come abbiamo detto nella nostra introduzione, un viaggio davvero leggendario ed epico, che però non è stato un viaggio che è stato pensato dall'inizio. Parlaci del primo passo che hai fatto, quando però eri ancora ignaro che questo sarebbe diventato un giro intorno al mondo in bicicletta.
Quello che adesso chiamo il giro del mondo in bicicletta in realtà nasce tantissimi anni fa. Sono calabrese, però come tanti calabresi sono andato a studiare a Roma e da lì ho cominciato ad appassionarmi ai viaggi in bici, perché da buon studente fuori sede era il modo più economico per poter viaggiare. Quindi dopo questo primo viaggio nel 2010 di un mese in Grecia, un'esperienza fantastica, poi tra amici, estate, tutte queste cose, sono tornato a casa con una voglia di non fermarmi. Avevo sentito che fare un mese, tra virgolette, non mi bastava. E quindi ho cominciato piano piano, nel corso degli anni con l'università, di fare questi piccoli viaggi in Italia, in Europa, quando riuscivo ad avere del tempo, ho finito gli esami, dopo il lavoro, 2-3 settimane. Poi sono cominciato ad andare da solo, perché poi gli amici non volevano più seguirmi.
Perché volevi fare dei giri troppo strani o troppo lunghi, e hanno detto basta, non veniamo più.
Sì, era un po' il classico, no? Diceva vabbè, io vengo anch'io sicuro la prossima volta. Stiamo, guarda, contami. Però niente, nel senso, ho fatto i viaggi da solo e mi è piaciuto tantissimo. Cioè, era in realtà l'idea di stare da solo e tutto un lavoro sulla solitudine, ho cominciato a pensare a viaggi più grandi. Ho detto, io voglio fare un viaggio in bici, che voglio non vedere il tempo, però vedere anche un po' la meta. Voglio arrivare in un posto e non mi importa quanto tempo ci vorrà. E quindi poi nel 2015, finita l'università, situazione il lavoro in Italia, purtroppo quella che è, con il servizio civile riesco ad andare a vivere un anno in Ecuador, nell'Amazzonia dell'Ecuador, quindi un altro modo, uno stile di vita completamente lontano da noi, che mi ha insegnato tantissimo. E da lì a un anno sono diventati tre, in un attimo, cioè quando è finito l'anno ho detto no, ancora lì questa scadenza che non volevo avere. Cioè, io non voglio la scadenza perché qualcuno mi sta dicendo che devo tornare, voglio la scadenza perché voglio sentirmi libero di dire voglio andare o voglio rimanere.
E durante questi 3 anni in Ecuador, che rapporto hai avuto con la bicicletta?
Io vivevo in Amazzonia, quindi avevo la mia biciclettina e andavo ogni tanto in montagna. Adesso, come ben sai, ci sono le Ande in Ecuador, quindi le Ande stiamo parlando che sono, diciamo, passi di montagna da 4.000 metri, e quindi quando vai su non vai a farti la passeggiatina, vai su in montagna, cioè comunque ho usato la bicicletta, però vivevo molto in realtà la selva, come la chiamano loro, quindi la giungla dell'Amazzonia, ecco.
E durante quel periodo praticamente ti sei fatto un po' le gambe per il periodo che sarebbe poi venuto, nel senso che dopo questi 3 anni in Amazzonia, in Ecuador, come è cresciuto in te l'idea di poi prendere o metterti in sella ad una bicicletta e spostarti dal sud, se non sbaglio, al Nord America?
Sì, in realtà cosa è successo? Faccio i miei 3 anni in Ecuador. A un certo punto capisco che l'Ecuador per me aveva già dato, era un posto che mi aveva dato tantissimo, ma era il momento di lasciare l'Ecuador. E lì ritorna la mia bici come mezzo di trasporto. Dico, voglio andare via dall'Ecuador, però vado via a modo mio, un modo lento, perché vedevo che prendere un volo e andare via da un posto che mi aveva dato così tanto, lo vedevo come un trauma. Cioè, per me, io questo trauma emozionale non lo voglio. Voglio lasciare un posto con un ritmo che si addice un po' più a me. E quindi ho cominciato a pedalare, appassionato delle Ande, prendo la bici, lascio tutto, vendo tutto quello che avevo in casa, ricordo, carico questa bici, butto le chiavi sotto la porta di un appartamentino, di una casetta, e da quel momento sento questa energia di dire, caspita, ma adesso sono per strada, cioè adesso sono per strada, ho la mia bici, è stata un'esperienza bellissima, mi ricordo, ho pianto tutta la collina per andare via da questa cittadina, che è stato un addio fantastico, che penso che sia stato il miglior modo per lasciare quel posto. E da lì sono andato giù, quindi da lì, facendo diverse settimane nell'Amazzonia, passando il Perù, comincia ad arrivare le Ande. Quando arrivano le Ande, non è una montagnetta, sono delle mura così enormi, tu devi pensare, 4.000 metri, queste rocce che fanno paura. Ti fanno sentire piccolissimo e tu dici: io non ce la farò mai. Cioè, come faccio a passare queste montagne qua? Perché poi, diciamo, di solito in Italia come funziona? Un giorno, mezza giornata, in qualche ora fanno i passi di montagna. E lì con una bici di 50 kg, perché poi possiamo anche dire cosa c'è nella bici, sono giorni. Quindi vai, giorni, fermati, preparati. Dormi, mangia, scala, poi l'ossigeno, dopo i 4.000 non c'è ossigeno. Quando ho fatto 7 mesi fino all'Argentina, ho capito che quello era l'inizio del giro del mondo in bicicletta. Non era per niente la fine, ma era l'inizio di un viaggio più grosso.
Ecco, quello è stato proprio il momento in cui tu hai capito che il tuo viaggio non si sarebbe concluso in Argentina, ma che invece avresti voluto girare il resto del mondo in bicicletta. Dall'Argentina poi ti sei spostato in California, se non sbaglio.
Sì, in realtà era quasi subito, no? Perché anche adesso nella mia testa non c'è un giro dell'Australia, c'è tutto un ritorno in Italia, quindi dall'Australia poi passare in Asia. Come la vedo io e come pianifico io questa cosa, la vedo molto per tappe, perché mi sembra che è il modo più razionale per vivere questa cosa. A tutti farebbe paura. Vado in Italia in bicicletta. A parte che, non so, 9 su 10 mi fanno la domanda: ma come fai c'è il mare dopo Darwin? Cioè, non so perché sta domanda, ma mi fa un sacco ridere. Posso prendere un volo? Non... È compreso nel viaggio. Cioè, non so.
Gente che vuole chiederti se sei il nuovo Gesù che invece di camminare sulle acque,
Sì.
pedali sulle acque. Senti, tra vari giri, insomma, dopo il Nord America sei tornato in Messico, tra una cosa e l'altra arrivi in Australia nel 2020, volevi continuare questo viaggio che ti riportava in Italia, chiudono i confini, arriva la pandemia. Cosa hai fatto in questi 2 anni?
Arriva la pandemia e io arrivo in Australia con la bici a Melbourne 3 settimane prima di tutto questo. L'ostello sembrava, tutti l'abbiamo vissuto, poi viverla in ostello era una sorta di guerra civile, perché la gente scappava, quindi lasciavano le macchine, lasciavano le valigie, gente che pagava migliaia di dollari per arrivare in aeroporto, poi ritornava la sera perché il volo era stato cancellato. E quindi praticamente mi hanno detto, tutti quanti dicevano, vabbè, ma perché non torni in Italia? Io penso, ma in Italia sono 5 anni che non vivo in Italia. Dove vado? Poi, nel senso, dove vado? In America Latina, tutto il continente americano, dagli Stati Uniti all'Argentina, ci ho messo 2 anni a pedalarlo. Quindi poi ritornare in un posto, non avevo un posto, ho detto adesso l'Australia è casa. Dopo qualche settimana ho trovato un lavoro come corriere in bicicletta per un laboratorio in centro e quindi ho detto io rimango e resisto fino a quando... E con la scusa mi finanzio per le prossime tappe che dovrò affrontare.
Hai utilizzato molto bene questi 2 anni, sei innanzitutto riuscito a rimanere allenato grazie al tuo lavoro. Il tuo lavoro non solo ti ha permesso di rimanere allenato, ma ti ha anche permesso di finanziare questa nuova tappa che da Melbourne ti porterà prima ad Adelaide e poi a Darwin. Quando parti e che cosa ti aspetti da questo viaggio?
Partiamo il 1 giugno. Diciamo che abbiamo la data ufficiale perché ovviamente quando si fa una ripartenza in bici è molto, secondo me, è molto importante mettersi una data. Una data è come prendere un biglietto aereo, perché su quel biglietto tu costruisci tutto. Partire in bici dalla propria casa è tutto un, vabbè, ma facciamolo domani, facciamolo tra un mese. E quindi abbiamo una data che può variare. dipendendo da condizioni meteorologiche, se arriva una big storm che magari ci blocca per 3-4 giorni, però se tutto va come dovrebbe andare, partiamo da Melbourne. Abbiamo intenzione di fare Great Ocean Road, facciamo anche in realtà tutta la costa, forse faremo anche un po' di Grampian National Park, insomma visiteremo tutto il Victoria fino ad Adelaide, e quello è un po' tra virgolette un allenamento per l'Outback, perché diciamo in qualche modo abbiamo più flessibilità di quanto riguarda i chilometri, rifornimenti, cibo, acqua. Poi da Adelaide abbiamo la voglia di provare, perché mai dire mai, di attraversare l'Outback, quindi da Adelaide fa tutto il centro, e possibilmente cercando di evitare la highway, perché ci sono delle strade alternative come Mawson Trail, Andadatta Track, e quindi riusciamo in qualche modo a fare delle strade alternative fino ad Alice Springs, evitare quasi tutta la highway, fare solo gli ultimi 300 km, e ovviamente da Alice Springs prendersi una pausa di qualche giorno, una settimana, comunque andare su fino a Darwin. L'idea è fare tutto il centro fino all'estremo nord dell'Australia.
Come ci si prepara ad un'avventura simile? Che cosa vi porterete con voi su questa bicicletta che presumo debba essere il più leggera possibile per potervi permettere di poter pedalare in maniera più agile possibile?
Il viaggio in un viaggio in America, Stati Uniti, Sud America o qualsiasi parte, anche Europa, è totalmente diverso dal viaggio di un viaggio in bici in Australia, soprattutto se si vuole fare l'outback. Per me è tutto nuovissimo, anche se può sembrare che sia la persona con esperienza, vabbè, tanto lo fai perché l'hai già fatto. Credetemi che è una cosa completamente nuova, è tutta un'organizzazione diversa perché ti devi organizzare per tappe. Ci si prepara, penso, il 70% mentalmente e il 30% fisicamente. Lavori molto con la testa, anche perché il viaggio in bici ti dà giorno per giorno fai quell'allenamento fisico. Quindi la testa ti devi adattare un po'. Ci sono dei giorni dove il vento è contro per 8 ore e ti ammazza. Vorresti solo piangere, anzi piangi, poi dici voglio andare a casa, e invece butti giù la tenda, mangi qualcosa di caldo, dormi, ti svegli la mattina da buon testardo. È una monotonia, no? Non pensare che io scappo da una monotonia del lavoro, anche lì c'è tutta una monotonia che per molti può dire: ma che noia, cioè, ma stare lì a fare sempre le cose, poi soprattutto in queste lunghe distanze, perché diciamo che l'Outback può avere anche dei posti dove per 200-250 km non c'è niente, quindi anche lì ci organizziamo con l'acqua, con il cibo, e poi un po' devi stare un po' sui tempi, nel senso, se sono 200 km e tu hai acqua per 2 giorni, 3, devi fare quei chilometri in quei giorni. Invece l'America Latina, tu parti, fai 20 km, c'è un paesino, c'è la signora che $2 ti fa la cena. È un altro modo di vedere.
Ecco, un altro modo di vedere il viaggio, soprattutto dovuto alle condizioni appunto ambientali che ti circondano. Un'ultima domanda: arrivato a Darwin, non hai intenzione di fermarti, ovviamente, perché il tuo obiettivo è quello di tornare in Italia. Come e quando ci arriverai?
Come spero in bicicletta,
Anche da
anche
Darwin verso l'Asia.
Darwin di diretto in Italia, passo dall'Asia. Tanto oramai, visto che ho questa skill, meglio utilizzarla per bene. Quando è veramente, guarda, secondo i miei piani iniziali, io quest'estate, estate 2022, sarebbe dovuta essere l'estate dove io finivo questo viaggio, perché avrei dovuto fare 2020 Australia, 2021 Asia / Medio Oriente, poi 2022 con l'estate rientravo in Italia. Quindi anche lì posso dirti come voglio arrivarci, che già la sappiamo, però quando è molto relativo. Conto di dargli un anno e mezzo di viaggio, perché poi vogliamo parlare anche un po' dopo l'Asia. Dopo l'Asia c'è tutta una situazione di frontiere, stagioni. La Cina è temporaneamente chiusa da quello che so, e quindi poi nel momento in cui vuoi passare del Medio Oriente dovresti Pakistan, Afghanistan, non so come sarà adesso. Attraversare quei posti. Per adesso c'è l'Australia, la seconda parte sarà il sud-est asiatico e sicuramente si andrà il più vicino. Fino a quando non mi mettono una frontiera, non mi fermo. Siccome è assodato che neanche l'acqua può, il mare può fermarmi, allora la frontiera deve essere, il limite deve essere qualcos'altro, perché.
Il limite deve essere qualcos'altro. Molto bene, Gennaro, noi di SBS Italian ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questa avventura che stai continuando. Speriamo che riuscirai senza troppi ostacoli, ma affrontando piacevolissime avventure, ritornare in Italia. Grazie mille per aver condiviso con noi la tua esperienza e noi continueremo sicuramente a seguirti.
Grazie mille, ciao.
Pizza, lasagne, tiramisù, sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti. Per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.